Шалом, а тут и Эрефтов. Хатимату вам. Спиро кавети пасатом Боро Шишана. Виагуро онабон сиджидло. Пойке Роша Шана вене скриптур вердето. Мену вене сиджилато фина Йом Кипур. Это Роша Шана и Кипур су заугураре ди авере онбон сиджидло. Да Йом Кипур фина Шана Раба су заугураре ди авере онбон фине сиджидло. Perché anche se il sigillo viene chiuso il giorno di Kippur, comunque il verdetto non viene consegnato e non viene messo in esecuzione fino a Shana Rabbah, per cui c'è ancora una possibilità di appellare e di provare a modificare il giudizio e il verdetto, per cui si usa augurare da Yom Kippur in poi fino a Shana Rabbah buon fine sigillo. Adesso che ci troviamo prima di Yom Kippur, allora auguriamo un buon sigillo per evitare di dover arrivare a un ulteriore appello e riuscire a dover chiedere di annullare qualcosa che è stato chiuso, ma speriamo che subito immediatamente Hashem nel primo sigillo ci chiude per il bene e non dovremo avere nessun tipo di malinconia, disagio, problema durante tutto l'anno che verrà Bezrat Hashem. Ci troviamo nel periodo tra Rosh Hashanah e Kippur e parleremo di uno degli aspetti della Teshuvah, il ritorno, il pentimento, la trasformazione, e ci baseremo su una storia del Talmud molto interessante dalla quale potremo riflettere insieme il significato della trasformazione, la forza per riuscire a cambiare nella propria vita. Prima di questo, come di consueto, vorrei raccontare una storia che è successa qualche decennio fa, una storia legata al Rebbe di Lubavitch, il mio maestro. Una volta è arrivato a 770, è arrivata una persona che voleva vedere il Rebbe. È arrivato al tempio, alla casa del Rebbe, dicendo: vorrei incontrare il Rebbe di Lubavitch. Questo qui era un dottore ginecologo che veniva da lontano. Allora gli chiedero, tra l'altro approfitto di ricordare che il prossimo anno, la data quest'anno è Tafshin Samertet 5769. In ebraico può essere anagrammato 5769 Tieshnat Simanatava, che sia un anno di buon Siman, Simantov. Il prossimo anno invece 770, sappiamo che ci sono molti valori numerici legati a 770, vuol dire valore numerico Ufarazza, valore numerico Bet Mashiach. Ci sono molte cose su 770, per cui il prossimo anno è un numero molto speciale. Allora, questo arriva a 770 di Eastern Parkway, al tempio, alla scuola, al luogo dove il Rebbe insegnava e dove il Rebbe aveva l'ufficio e scriveva corrispondenza a tutto il mondo. E questo chiede di incontrare il Rebbe. Il segretario del Rebbe, Rav Gronelli, dice: come mai tu, c'è una ragione particolare per la quale io posso scrivere al Rebbe? Dice: sì, la ragione per la quale sono venuto qui apposta, perché io, essendo un dottore, ho avuto un'esperienza dove ho constatato che il Rebbe è una persona fuori dalla norma. E siccome sono rimasto molto sbalordito del fatto che il Rebbe fa dei miracoli a distanza di centinaia di migliaia di chilometri, allora mi sono detto che la prima volta che sarei venuto a New York sarei venuto a visitare il Rebbe, e sono qua venuto apposta perché volevo conoscere di persona questo grande personaggio che ha questa forza. Allora gli chiedono: raccontaci cos'è la storia che ti ha fatto venire fin qui. Allora il ginecologo racconta che lui una volta stava aiutando una donna a partorire, una donna incinta che è arrivata al momento, aveva le toglie, e ci sono state delle complicazioni, e all'improvviso la donna smette di essere conscia, va in coma, e il dottore non sa cosa fare. A un certo punto il dottore vede che sono seri problemi, e la cosa è molto delicata, allora si gira al marito e gli dice: guarda, mi spiace, ma devi scegliere o tua moglie o tuo figlio. A te la scelta, però devi dirmelo entro brevissimo cosa vuoi fare, perché qui la cosa è, c'è un pericolo di vita per uno dei due. Piuttosto salviamo uno dei due. Il marito, da un momento così gioioso, all'improvviso cade in un momento di panico e di malinconia, non sa cosa fare, non riesce a decidere. E lì vicino c'è una donna che si accorge e nota la storia che stava succedendo e chiede a questo signore se poteva dargli una mano. Il signore dice: sì, certo, se puoi darmi una mano, ben venga, ma come puoi aiutarmi? La donna gli dice: guarda, c'è un tzaddik, una persona molto pia e giusta che vive a Brooklyn, mi fa dei miracoli, e se vuoi posso chiamarlo per chiedere una benedizione per la tua moglie e tuo figlio. Allora lui dice: qualsiasi cosa sono disposto che tu faccia, piuttosto che, perché non ho idee. Allora la donna chiama l'ufficio del Rebbe, risponde al segretario, Rav Groner, e gli dice: cosa posso fare? La signora dice: qua c'è una signora che è in pericolo di vita, che sta per partorire, e il dottore ha detto che deve, o il figlio, deve scegliere tra il figlio e la moglie, vogliamo un consiglio e una bracha. Allora la Rav dice: richiamate tra 5 minuti, che dovrebbe cosa fare. Dopo 5 minuti richiamano, la Rav dice che il Rebbe ha chiesto se la donna osserva attentamente le leggi di Terata Mishpachah, della purezza familiare. E se per caso non lo fa, non lo facesse, il Rebbe ha detto che la donna deve prendere decisione di farlo d'ora in avanti, per avere un merito per essere salvata. La cognata, che era lì presente, risponde dicendo che la donna in coma non è in grado di ragionare, di pensare, di rispondere, per cui non siamo in grado di parlare con lei, ma sicuramente lei prende su di sé la missione di fare Terata Mishpachah, di osservare le leggi della purezza familiare. E la cognata dice che mi prendo l'impegno, a nome mio, a nome di tutta la famiglia, che faremo tutto il massimo possibile finché questa mezza verrà osservata e siamo disposti a fare di tutto, purché il figlio nasca. Allora il Rebbe dice: se loro prendono su di sé questa mezza così importante, il Rebbe dice di dire al dottore di procedere con il parto, e di non preoccuparsi, tutto andrà per il bene, e né la madre e né il figlio moriranno, come il dottore diceva, pronosticava questo rischio. Il dottore incredulo sente il marito che è convinto di assumersi la responsabilità di fare il parto e di rischiare che sia la moglie che il figlio rischiano di lasciarci la pelle. Allora lui procede con il parto grazie a Dio va a buon fine, la madre rimane viva e sana in salute, il figlio pure. E questo dottore non riusciva a crederci, come il Rebbe da centinaia, da migliaia di chilometri di distanza, poteva dare un consiglio, una brachà, che tutto andrà per il bene, di partorire e non succederà niente. Allora questo dottore conclude dicendo: sono venuto qui perché voglio vedere con i miei occhi la persona in causa, perché non riesco a capire com'è possibile una cosa del genere. E così lui era venuto a chiedere a Abraham un consiglio, vedrebbe per presto la sua forza, dei miracoli che lui può fare da così lontano. Ebbene, ci stiamo avvicinando al grande giorno di Yom Kippur, abbiamo passato il grande giorno di Rosh Hashanah. Rosh Hashanah è il Yom Adin, giorno del giudizio, Yom Kippur è il giorno del pentimento, i giorni in mezzo sono 7 giorni, sono 7 dei giorni di Aseret Yemetshuva, giorni che bisogna fare pentimento. I giorni tra Shana e Kippur sono 7 e ci sono esattamente 7 giorni della settimana. Oggi è il primo giorno della settimana, giovedì, e c'è un detto che dice Yom Yom Rebbe, che in ogni giorno di questi 7 giorni bisogna pensare a tutti i peccati che uno fa in quel giorno. Il giovedì uno deve pensare a tutti i peccati che lui fa il giovedì. Il venerdì, tutti i peccati che ha fatto durante l'anno il venerdì, magari che non si è preparato bene per Shabbat. Shabbat di Shabbat Shuvam, bisogna pensare a tutti i peccati che lui ha fatto durante tutti i Shabbat dell'anno, e così via. Per cui oggi è il primo giorno feriale di Aseret Yemetshuva e dobbiamo pensare su tutti i giorni, tutti i giovedì dell'anno, cosa abbiamo fatto. Inoltre è importante pensare cosa possiamo fare per cambiare, rettificare, trasformare, migliorare il nostro rapporto con il prossimo, il nostro rapporto con il nostro con Padre Eterno, e questo è il periodo che ognuno di noi ha il dovere di pensare come lui può cambiare, come possiamo fare Teshuvah, tornare ad Hashem pentendoci dei peccati, degli errori. Alcuni pensano, siamo a posto, non abbiamo fatto dei peccati. Dice il Talmud, non è possibile che una persona si salvi da alcuni peccati come la Shonara, la maldicenza. Chi può salvarsi dalla maldicenza? Oppure, chi può salvarsi dal Bitul Torah? La Torah, Hashem ci dice di studiare la Torah ogni momento. Uno basta che sta lì a guardare la televisione e lui sta facendo Bitul Torah, sta perdendo il suo tempo. Allora, chi si salva dal Bitul Torah? Quasi nessuno. Arriva il periodo di Aseret Yemetshuvah, i 10 giorni di penitenza, dobbiamo riflettere come possiamo migliorare, dove abbiamo sbagliato e come possiamo aggiustare gli errori che abbiamo sbagliato. Adesso faremo una lezione, un approfondimento sulle cause degli errori, sulle cause che portano le persone a comportarsi in maniera sbagliata, malvagia, e su come si possono rettificare queste cause. Se noi pensiamo, a livello generico, ci sono 4 tipi di ragioni o, diciamo, giustificazioni che uno potrebbe avere per la quale lui si comporta male. La prima ragione sono i genitori. In ebraico horim. Horim vuol dire genitori, che vuol dire educare. Uno dice, cosa posso fare? I miei genitori non mi hanno dato una buona strada, non mi hanno educato, non mi hanno messo nella scuola giusta. Certo che se fossi cresciuto in un ambiente sano, a Mea Sharim, dove non vedo droga, sicuramente non avrei avuto queste tentazioni. I miei genitori mi hanno lasciato andare in mezzo alla strada, dove incontravo gente della strada, e questo mi ha portato ai vizi che io ho sbagliati. Allora, prima scusa, ragione, come vogliamo chiamarla, causa di un comportamento errato, nasce dai genitori. Che sia giustificato o no, o giustificabile, questo è un altro discorso, ma comunque è una causa, indubbiamente. Una seconda causa sono i soldi. Come dice la Torah, abbiamo letto nel Deuteronomio più volte, Vaishman Yeshurun Vaivat, leggeremo tra poco anche nella parasha di Asino, hai mangiato, sei ingrassato e hai negato il tuo Dio. I soldi, la prosperità, l'abbondanza materiale porta l'uomo, lo devia fuori dalla strada, dai binari, e inizia l'uomo a pensare che lui è Dio sulla terra, perché lui c'ha i soldi, e lui non ha bisogno di Dio, non ha bisogno degli uomini, se ne frega delle persone, non rispetta gli altri e non rispetta le esigenze della sua anima e gli ordini che Dio, che il nostro Padre Eterno ci ha dato. Per cui la seconda causa potenziale sono i soldi. La terza causa è la società. Uno dice, non ho ricevuto educazione. Uno può aver ricevuto anche una buona educazione. Può essere anche molto ricco, ma non necessariamente avere un comportamento malvagio. Però può darsi che lui, siccome la natura delle persone è quella di farsi influenzare degli amici, come abbiamo raccontato settimana scorsa nella storia di Rav Shlomo Hanina, che andava in questo sentiero, che è stato accusato di essere un ladro perché camminava sulla proprietà privata. Allora lui ha detto, come proprietà privata? Guarda, c'è un sentiero che tutti camminano. Allora la ragazza gli ha detto, tutti i ladri come te hanno fatto diventare questo sentiero, questa proprietà privata, un sentiero spianato come se fosse una proprietà pubblica. Se vuoi prendere un esempio e giustificare te stesso, non portare altri ladri come te per giustificare, perché un ladro, un altro che è anche lui un ladro, ovviamente giustifica un ladro. Gli dice allora la ragazza, guarda che nella vita non bisogna prendere esempio di chi è malvagio, di chi si comporta male. E oggigiorno la società, i ragazzi accendono la televisione, guardano questi sbandati che non hanno niente da fare e diventano i loro modelli di vita. E poi dopo, quando si chiede ma come mai vi vestite in questa maniera così non pudica, oppure avete tutti questi vizi? C'è qui una scuola davanti al tempio, ogni giorno che esco, tutti i ragazzini, tutti con la sigaretta. Una cosa incredibile. Tutti quanti per far vedere, ognuno dice, lo fanno tutti, allora diventa una giustificazione. Ma chi sono questi tutti? Sono persone esemplari da prendere come modello di vita? O sono tutti ladri come te che hanno fatto diventare una strada, una proprietà privata come una strada spianata? Allora, la società sicuramente è un fattore determinante sul comportamento, sull'educazione, sulla crescita di una persona. La quarta e ultima causa è la natura con la quale una persona nasce. In base al segno zodiacale che una persona nasce, in base a diversi fattori, in base un po' a diversi, diciamo, concetti, il momento che nasce, il momento che viene concepito, il modo come viene concepito, una persona nasce, chi più, chi meno, con una natura più spirituale o meno spirituale, con più predisposizione verso l'intelletto, lo spirito, e chi nasce con meno predisposizione. Sono quelle persone che non capiscono niente, né di intelletto, né di spiritualità, non sono proprio terra a terra. E questo da che cosa dipende? Dalla composizione del corpo. Se il corpo è molto pesante, molto rozzo, ci sono quattro elementi nel corpo, come ogni materia è composta da quattro elementi. E più l'elemento terra è dominante, più il corpo è pigro, è lento. Più l'elemento fuoco, che è quello più spirituale, è dominante, più il corpo è vivo, è vitale, è attivo. Per cui ogni oggetto materiale, e così anche ogni corpo, è composto da questi, dei famosi quattro elementi, dall'alto verso il basso, fuoco, aria, acqua e terra, e in base alla percentuale di ognuno di questi elementi dipenderà se il corpo è più o meno spirituale. Per cui le quattro cause, ragioni che una persona possa comportarsi in una strada sbagliata possono essere l'educazione dei genitori, la grande ricchezza, la troppa prosperità, la società che lo circonda e la natura, la predisposizione con la quale ognuno nasce, in base, in particolare in base ai segni zodiacali. Ebbene, abbiamo quattro esempi di tzaddikim, che tra poco, quando arriverà Sukkot, parleremo molto di loro, perché saranno gli ospiti che verranno a trovarci il giorno di Sukkot. Sappiamo che il primo giorno di Sukkot viene Avram Avinu a trovarci. Tra l'altro, da qua fino a Sukkot non faremo una lezione, perché la prossima settimana sarà Kippur, per cui non ci sarà lezione. Il primo giorno viene Avram Avinu a trovarci, il secondo giorno Yitzhak, il terzo giorno Yaakov, poi Moshe, poi Aaron, poi David, Yosef e David. E questo c'entra anche con le sette Hakafot, i giri che facciamo con la Torah, i famosi sette Hakafot, questi sono legati anche a questi personaggi che sono gli Ushpizim, gli ospiti che vengono a trovarci nella Sukkah. Ebbene, il primo ospite è Avram Avinu. E da Avram Avinu impariamo che se una persona dice io ho avuto dei pessimi genitori, ho avuto dei pessimi esempi in casa, non ho avuto un'educazione, non ho avuto un esempio, viene Avram e dice mi dispiace, ma questa, anche se è una ragione molto forte, non è una ragione sufficiente per non avere libero arbitrio, per non essere dominati dal fatto di non aver avuto un'educazione valida. Chi era Avram Avinu? Avram Avinu, che è il primo ebreo della storia, viene chiamato Avram Evri, Avram l'ebreo. Ebreo viene dalla parola Ever, Ever vuol dire sponda. Avram Avinu si trovava dall'altra parte dell'altra sponda, dall'altra parte del mondo. Tutti erano idolatri nella sua epoca e lui era dall'altra parte. Suo padre, più grande commerciante di idoli, li produceva proprio a scala industriale, di legno, di vetro, di metallo, tutti i tipi, piccoli, grandi. Il più grande commerciante di idoli, il padre di Avram Avinu. E proprio da lui chi nasce da Terach, nasce proprio Avram Avinu, quello che combatterà e distruggerà gli idoli del padre. Se qualcuno dirà, io cosa posso fare? Questa è l'educazione che ho avuto in casa, questo è l'esempio che ho avuto in casa. Viene Avram Avinu e dice, mi spiace, è una ragione molto forte, ma non sufficiente, perché Avram Avinu, che non aveva un padre qualsiasi, ma il peggiore esempio di padre, il peggiore idolatra, Avram Avinu è venuto e ha distrutto e combattuto gli idoli contro suo padre. Yitzhak, il secondo ospite di Sukkot. Yitzhak corrisponde anche al secondo giro della Torah. Sette giri, sette ospiti. Secondo giro che nega Yitzhak. Viene Yitzhak, è diventato molto ricco Yitzhak. Anche Abramo, anche Jacob, ma in particolare c'è scritto che Isaac nell'anno di carestia ha ricevuto una benedizione proprio senza limiti. Nonostante questo Isaac non perde la testa, rimane fedele, rimane attaccato da Shem. E se qualcuno viene e dice e dirà, ma io come posso con così tanti soldi rimanere fedele, rimanere umile? E diciamo, guarda Isaac Avinu. Con tutta la ricchezza che lui ha avuto, lui non si è mai dimenticato di Hashem, della sua anima, è rimasto sempre fedele, attento e non ha mai sgarrato. Allora, Yitzhak è l'esempio o un esempio di personaggio che ci può insegnare che uno può rimanere fedele, umile, attaccato alla sua anima ad Hashem, anche con tanta ricchezza. Vediamo adesso la società. Riguardo al problema di essere condizionati dalla società, troviamo Jacob Avinu, che scappa da suo fratello Esav che lo vuole uccidere perché lui gli ha rubato le brachot. Arriva da Lavan. Lavan, un uomo ipocrita, un uomo avido. Arriva suo nipote, figlio di Rivka, sua sorella, invece di accogliere la prima cosa che fa, gli tocca nelle tasche, cerca se ci sono dei diamanti, perché lui dice sì, Eliezer mi ricordo che era venuto per chiedere la mano di mia sorella, Rivka, pieno, 10 cammelli pieni di carichi di valori, chissà che Jacob cosa avrà. Allora come arriva Jacob, la prima cosa che fa, lo tocca vedere se ha dei soldi. Vede che non ha niente, lo bacia, dice forse ce l'ha dentro la bocca, non vede niente neanche in bocca. Allora dice, cosa sei venuto a fare da me? Jacob lavora duramente per 20 anni e soffre molto. L'avanzo, la stessa lettera di Naval, stupido. Lavan per 20 anni cerca di far cadere nella trappola Jacob Avino e gli dà un cattivo esempio, pessimo, un grande idolatra, fino al punto che la moglie di Jacob, Rachel, deve rubare gli idoli da suo padre prima di andare via. E suo padre si arrabbia, le va a rincorrerlo, eccetera, eccetera. Comunque cosa vediamo? Vediamo che Jacob Avino vive a casa di un idolatra, circondato da gente malvagia e avida, e nonostante ciò lui riesce a sopravvivere, riesce a rimanere attaccato ad Hashem. Questo è Jacob. Se qualcuno verrà e dirà, ah, ma io sono cresciuto a Harlem, dove ci sono teppisti dalla mattina alla sera. Io sono cresciuto a Quarto Giaro, cosa posso fare? Non è colpa mia. Diciamo, Lavan ha fatto Jacob di tutto e di più. Jacob è rimasto fedele e non è caduto nella trappola, non si è mai dimenticato delle sue origini. Non si è mai dimenticato dell'educazione che ha ricevuto. Il quarto personaggio biblico, un grande maestro che ci insegna come una persona non è mai condizionata da un carattere, da un'origine, dai soldi, dalla società, bensì è libero di scegliere come e quando vuole il suo destino. Allora abbiamo detto come quarto esempio, quarto concetto, abbiamo detto che potrebbe essere la causa di questo, di uno che fa i peccati, è il carattere, la composizione del corpo, il carattere, le segni zodiacali. A proposito di questo troviamo Davide Melech. Il re Davide, lui era una persona molto particolare, era basso, era rosso, era molto emarginato dai fratelli, credevano che era nato da un altro, non dal loro padre, c'è cioè una serie di cose. Hashem dice a Shmuel Anavi, il profeta Shmuel, vai nella città lì e cerca un certo Ishai, perché uno dei suoi figli diventerà, deve essere unto come re. Allora Shmuel va lì e gli portano i figli, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, nessuno di questi. Allora Shmuel dice, me la c'è qualcun altro? Dice, no, non c'è nessun altro perché loro non volevano portarlo, hanno dovuto portarlo. A un certo punto Shmuel vede questo bambino e dice, chiede a Shem, incredulo, ma è proprio questo la persona che stiamo in causa, che parliamo? A Shem gli dice, sì, è lui. Ungilo perché lui sarà il futuro re. Può essere basso, può essere quello che vuoi, ma lui sarà il futuro re di Benessere. Il Talmud dice che Davide Melech, scritto, si basandosi sul Pasuk nel Cantico, dice che Davide Melech lui era rosso perché era nato nel segno di Madim, di sangue, di rosso. Allora, com'è possibile che Davide Melech, un così grande tzaddik, lui nasca, lui con un carattere, diciamo così, neresco? Con questo diciamo, comportamento che lui era, diciamo, era una persona che era setata di sangue, era Madim, c'è scritto. Lui era sia rosso di carnagione, di capelli così, ma anche di rosso nel senso di sanguigno. Molto, diciamo, dice Talmud che una persona che ha la natura, che gli piace il sangue, è bene che lui faccia o il shochet o il mohel. Così lui userà la sua natura di sangue per fare una cosa positiva. E David Amelech, che lui era una persona, diciamo, di sangue, che gli piaceva, diciamo, Madim, c'è scritto nel, viene chiamato, lui alla fine userà la sua natura per andare a combattere, sconfiggere i nemici di Israele e fare, portare pace al popolo di Israele, a tutta l'area di Israele. Cosa impariamo da questo? Che David Amelech, col carattere sanguigno con la quale lui era nato, riesce a prendere questo carattere, a trasformarlo in bene, utilizzandolo per andare a sconfiggere i nemici di Israele. Per cui sono quattro tipi di cause che una persona potrebbe avere per aver dimenticato, per essersi allontanato delle origini, delle tradizioni, e abbiamo quattro personaggi che ognuno ci dimostra come non è sufficiente la ragione per la quale noi pensiamo che vogliamo giustificarci. Uno non può dire, ah, io ho dei genitori pessimi. No, perché Abramo Avinu dice, non è vero, guarda chi avevo, guarda come sono. Uno ha avuto molti soldi, cosa posso fare? Quando mi ha dato la lotteria, ti dice, no, guarda Yitzhak, nel pieno della carestia, è diventato 3 miliardi e comunque non ha preso la testa. Un altro può venire a dire, io sono circondato da una società pessima. Gli diciamo, guarda dove ha vissuto Yaakov per 20 anni, il peggiore della società, e lui riesce a mantenere la sua identità e non assimilarsi. E la quarta casistica, abbiamo detto, che se una persona nasce con una natura pessima, che ha una predisposizione verso cose negative, uno deve trovare la forza di prendere questa tendenza e di applicarla in qualcosa di positivo. Se sei sanguigno di natura, prendi e fai il moero, la città così vedi il sangue, ma invece di vedere il sangue delle persone perché ti piace uccidere, magari lo vai e lo vendi su. Lo usi, lo utilizzi in qualcosa di positivo. La ragione per la quale non possiamo attribuire la colpa ai soldi o alla società o ai genitori o alla natura con la quale siamo nati, perché Hashem ci ha creato col libero arbitrio. E questo è quello che caratterizza l'uomo da tutte le altre creature, da tutti gli angeli, che loro non hanno libero arbitrio. Non avere libero arbitrio vuol dire non essere totalmente dipendenti da circostanze che possono portarci a non essere quel che noi dobbiamo essere e a non fare quel che dobbiamo fare. Libero arbitrio vuol dire essere liberi di scegliere sempre. Per chi volesse approfondire il concetto di libero arbitrio, invito a sentire il ciclo delle lezioni che abbiamo fatto l'altro anno sul quarto e quinto livello dell'anima. Nelle lezioni 13, 14 e 15 parliamo del libero arbitrio, il significato, la forza del libero arbitrio, come il libero arbitrio è quello che proprio fa sì che l'uomo non è dipendente, non è limitato, ma è libero di scegliere di cambiare sempre come, quando vuole. Per cui tutte le buone ragioni che uno può avere, la società, i genitori, eccetera, comunque è libero di scegliere, perché Hashem ha creato, ha messo l'anima che è una parte di Dio, così come Hashem è libero di scegliere qualsiasi cosa, anche l'anima è libera di scegliere e di andare contro la natura del corpo, contro la società che gli è intorno, contro i genitori, contro qualsiasi causa che lo spinge in una direzione sbagliata. Si racconta nel Talmud, nel trattato di Avodah Zarah 17, di un certo maestro che si chiama Rabbi Elazar ben Durdia. Questui era una persona che gli amava molto mangiare, piaceri materiali, gli piacevano molto le donne, orge. E lui una volta, dice il Talmud, era andato dietro una prostituta E questa donna qui era proprio per arrivare da lei, bisognava passare mare, monti, fiumi, non so, arrivare a una cosa incredibile, lontanissima. E lui, sapendo di questa donna che era così bella, allora lui ha fatto superare tutti i problemi, tutti gli ostacoli, è arrivato davanti da questa donna. Quando è arrivato a questa donna, questa gli dice: tu non potrai mai fare teshuva. Tu non avrai mai Olam Haba, il mondo futuro, perché sei troppo immerso nei piaceri materiali. In quel momento, Rabbi Elazar ben Durdia scappa da questa donna. Dopo aver fatto un tragitto, ostacoli, scappa. Esce fuori. E si guarda intorno, guarda le montagne e dice alle montagne: montagne, montagne, chiedete clemenza per me. Allora le montagne gli rispondono: a malapena possiamo chiedere per clemenza per noi, come facciamo a chiedere clemenza per te? Ma neanche per noi non riusciamo. Allora Rabbi Elazar ben Durdia chiede al cielo: o cielo, pregate per me. E il cielo risponde nella stessa maniera: come possiamo pregare per te, se neanche per noi, figuriamoci per te. Poi si rivolge al sole e alla luna e gli chiede a loro di pregare per lui, di essere salvato, di ricevere un amabà, un mondo futuro. E anche loro rispondono la stessa cosa. A un certo punto si rende conto Rabbi Elazar ben Durdia che l'unica cosa che può salvarlo e pentirsi profondamente dal cuore, rendersi conto che lui ha sbagliato e chiedere a Hashem di perdonarlo. Allora a questo punto lui cosa fa? Prende e mette la testa tra le sue ginocchia e piegato inizia a piangere e piange profondamente pentendosi con molta amarezza dei peccati che ha fatto, fino al punto che lui muore piangendo dal dolore dei peccati che lui ha fatto. In quel momento viene fuori una voce dal cielo, un bat kol, si chiama in ebraico, e dice: Rabbi Elazar ben Durdia è invitato al mondo futuro. E quella prostituta, senza neanche accorgersene, era quella che aveva spinto, portato Rabbi Elazar ben Durdia di fare teshuva, di pentirsi, e alla fine lui si pente e ottiene il mondo futuro immediatamente. Rabbi Yehuda Nasi e i grandi maestri dicono: Yesh koneh olamo b'chaim, c'è chi deve acquisire il suo mondo futuro lavorando, faticando tutta la sua vita, e c'è chi compra il mondo futuro in un'ora e basta. In un'ora questo Rabbi Elazar ben Durdia ha pianto fino a che è morto. La voce dal cielo è uscita: Rabbi Elazar ben Durdia è invitato a Olam Haba, al mondo futuro. Ebbene, riflettiamo su questa storia del trattato di Talmud di Avodah Zarah e vedremo un attimo di capire l'insegnamento che abbiamo detto prima, collegare con quello che dicevamo prima. Quando Rabbi Elazar ben Durdia si rende conto di essere un malvagio e di non avere un mondo futuro, cos'è la sua prima reazione? La prima reazione è: invece di mi pento, prego, chiedo a Hashem di perdonarmi, ho sbagliato, sono colpevole, no. Montagne pregate per me, il cielo pregate per me, le sole e luna pregate per me. Cosa sono queste cose qua? Cos'è il significato simbolico? Ebbene, se riflettiamo un attimo, prima lui si rivolge alle montagne. Le montagne ebraiche si chiamano Harim. Come diciamo nel famoso salmo: Shir la ma'alot esai nail Harim, alzo gli occhi verso i monti. In ebraico Harim si scrive esattamente come la parola Horim, che sono genitori. Sappiamo che nell'ebraico le vocali non sono scritte nella Torah. Non c'è la punteggiatura, sono le consonanti, per cui Harim è anche Horim. Ebbene, la prima cosa che dice Rabbi Elazar ben Durdia, dice: montagne, ovvero i miei genitori, come posso io avere una colpa? Siete voi la mia colpa, voi mi avete educato male. Lui si rivolge alle montagne, ma si rivolge, rappresentano le montagne, i suoi genitori, gli dicono le montagne, mi dispiace, hai una buonissima lamentela, hai una buonissima ragione per giustificarti, ma non è sufficiente. Non puoi per questo essere scagionato, ci spiace. E allora lui si rende conto che la scusa o il fattore genitori, che molto probabilmente non è neanche una scusa, ma una causa vera e propria, ebbene non è sufficiente per essere giustificato, perché comunque ci sono personaggi come Avram Avinu con i peggiori esempi di genitori e lui è stato il primo ebreo della storia. Va avanti Rabbi Eliezer ben Dordia e dice: cielo e terra. Cos'è il cielo e la terra? L'ambiente che circonda. Cielo, la terra. Il cielo, il primo il cielo rappresenta tutto ciò che è intorno a noi. Uno dice: la società che mi circonda. Allora dice il cielo, dice: mi spiace. È vero che la società può molto determinare, ma ancora non è sufficiente come ragione per essere scagionato e non essere incolpato. Poi dice la terra. Terra, salvami tu. Cos'è la terra? L'origine. Allora uno dice: l'origine, le mie origini, da dove sono nato, diciamo, noi veniamo dalla terra. Allora uno dice: magari la colpa è l'origine che io ho, dice la terra, mi spiace, ma non posso pregare per te. E poi si rivolge al sole, alla luna, che sono le stelle, le costellazioni, i segni zodiacali, la mia natura che viene. Anche loro gli dicono: ci spiace, hai una buonissima ragione, una buonissima scusa, ma ancora non è sufficiente. Non possiamo per questo dire che tu sei innocente, che non hai nessuna colpa. A quel punto lì capisce una cosa Rabbi Eliezer ben Dordia. Capisce che nella vita l'unica soluzione per trasformarsi e per cambiare, annullare un peccato, è il pentimento e piangere seriamente pentendosi di ciò che uno ha fatto. C'è uno che dice: mi sono pentito, scusami. Questo non è un pentimento. Uno che si pente vuol dire che si sente proprio amareggiato, che aveva sbagliato, come ho potuto fare una cosa del genere? Ho preso l'anima che Dio mi ha data, io l'ho preso, l'ho messa dentro nella pattumiera, l'ho sporcata, l'ho resa impura. Cosa vuol dire pentimento? Essere veramente amareggiato. Dio ci dà la forza, la vita, e noi cosa usiamo? Uno la va a usare per perdere tempo, per fare stupidate. A questo punto si rende conto, Rabbi Eliezer ben Dordia dice: ho capito la vera soluzione dei problemi della vita. L'unico modo come cambiare e rettificare il passato è pentirsi, è piangere. Pentirsi piangendo profondamente, amareggiati. È quello che lui lo fa alla fine. Si mette a piangere finché muore. E la voce dal cielo dice: Rabbi Eliezer ben Dordia è benvenuto al mondo futuro. Questa storia ci ricorda anche un'altra storia, che è strettamente collegata con tutto ciò che stiamo dicendo, che però non la, siccome è tardi ormai, in breve vi dirò: il primo peccato iniziale, quello di Adamo, il peccato per la quale noi ancora oggi soffriamo e paghiamo le conseguenze, poiché è il peccato che ha portato la mortalità nel mondo. Ebbene, Adam Rishon lui parla con Dio, creato da Dio direttamente. Lui parla con Dio in continuazione, una persona che non possiamo neanche immaginarci cosa vuol dire essere creati da Dio e cosa vuol dire parlare con Hashem. Ebbene, Adam Rishon, con tutta la sua grandezza spirituale, l'uomo incredibile, lui arriva a peccare. Quando lui pecca e sbaglia, Hashem viene da lui a trovarlo e dice: Adam, dove sei? Adam Rishon doveva capire che aveva sbagliato, e la prima cosa che doveva dire: ho sbagliato. C'è scritto nel Midrash che se Adam avesse detto subito ho sbagliato, Hashem avrebbe cancellato il peccato e forse avrebbe portato il Messia immediatamente e probabilmente non sarebbe mai arrivata la mortalità nel mondo. Invece Adam non solo sbaglia, la prima cosa che dice, la prima cosa che fa, si nasconde. Hashem viene per trovarlo e lui si nasconde, come se lui volesse scappare. È possibile che uno che parla con Hashem, che vede la grandezza di Hashem, uno come Adam Rishon, la prima cosa che lui viene in mente quando viene Hashem, quando lui ha sbagliato, di nascondersi dal cospetto di Hashem, come se fosse possibile. Poi Hashem, per aprire il discorso con lui, gli dice: dove sei stato? Dove sei? Perché ti nascondi? Aiecca! Allora Adamo dice: sai com'è? La donna che mi hai dato, il serpente che mi hai dato, inizia a dare la colpa ad Hashem. Non solo lui ha fatto un peccato iniziale, un peccato così fatale, ma dopo tutto lui dice: Hashem, la donna che mi hai dato, guarda, il serpente, guarda che società che io frequento, guarda che animale balordo, un animale che cammina con la spina dorsale, che ha l'intelligenza, che può parlare con questo serpente. Ebbene, Adam Rishon sbaglia profondamente, perché non dice ho sbagliato. All'inizio si nasconde e poi dopo trova sempre delle scuse e non arriva mai a dire ho sbagliato. E questo è molto grave, e questo ci insegna quanto una persona deve sapere che tutte le ragioni possibili e immaginabili non sono abbastanza buone come ragioni per vincolare ed ostacolare il nostro libero arbitrio. Noi rimaniamo liberi di scegliere sempre. Hashem dice Adamo Aiecca. Cosa vuol dire Aiecca? Aiecca vuol dire dove sei, ma Hashem viene da Adamo e Aiecca può alludere a quattro lettere di Aiecca, alle quattro situazioni che abbiamo detto prima. Hashem viene da Adamo e dice: Adamo, guarda, qualsiasi ragione tu potessi avere non è sufficiente per fare un errore così grave. Allora Hashem prepara il terreno e dà la possibilità, fa capire a Adamo che lui ha sbagliato, che lui deve pentirsi, dice: guarda, anche se tu hai buonissima ragione, comunque non è abbastanza sufficiente. E Adamo non capisce questo, e invece di dire sì, ho sbagliato, dice: ma la donna, ma questa, ma quell'altra. Cos'è Aiecca? Aiecca viene, la Aleph viene da Adama. Adam vuol dire uomo, Adama vuol dire la terra, l'uomo viene dalla terra. Questo viene a insegnarci l'origine della quale uno nasce, che è la terra, e uno deve ricordarsi che l'origine determina, ha un grande effetto sul carattere della persona. Poi l'aiuti Aiecca e Yareach, la luna. La luna, gli astri, i segni zodiacali, il carattere che una persona ha, con la quale lui nasce. Poi abbiamo la Chav di Kochavim. Scusatemi, Yareach vuol dire, la luna vuol dire ciò che sta intorno. La Chav di Kochavim vuol dire la natura, il carattere. E poi abbiamo Aiecca con la Hei, che sono Horim, i genitori. Per cui Aleph e Adam, da dove veniamo? Yud e Yareach, ciò che ci circonda, l'ambiente, la società. Chav Kochavim, stelle. Hei Horim, i genitori. Ebbene, Hashem dice Adamo, Adam Rishon, Aiecca, non dirmi adesso le tue origini, non dirmi la società, la moglie, il serpente, hai sbagliato, chiudiamo la storia subito. Hashem allude Adamo Ayek, la parola Ayek di non fare errori, ma purtroppo Adam Rishon, preso dall'ira, avendo sbagliato, si rende conto che lui non doveva fare quello che doveva fare e sbaglia un doppio sbaglio su quello precedente e non dice di aver sbagliato e cerca di nascondersi. Può uno nascondersi da Hashem? Adam Rishon non sapeva la grandezza di Hashem che aveva bisogno di nascondersi? Ebbene sì, è proprio così. E perciò Hashem dice ad Adam, raccomando, non fare l'errore di pensare che i fattori secondari esterni possono avere un impatto così decisivo, perché la verità è che tu hai il libero arbitrio e sei libero di scegliere e sei libero di pentirti in questo momento di quello che hai fatto. Adam Arshan non trova questa forza di pentirsi e alla fine lui fa un doppio peccato, porta la mortalità nel mondo e ci troviamo qui ancora in esilio con la mortalità a causa del peccato iniziale di Adam Rishon e a causa ancora di più di non aver capito che l'uomo è sempre libero di scegliere e di cambiare la sua natura ovunque in qualsiasi momento della sua vita. Adesso che ci avviciniamo a Yom Kippur, ricordiamoci, Ayekka, dove sei? Ricordati, dice Hashem, non illuderti che la società, gli amici, l'origine, la tua natura, tu sei libero di scegliere in ogni momento della tua vita. E speriamo di poter essere veramente liberi di scegliere e di essere vicini ad Hashem e di non farci vincolare dagli amici, dalla società, di non farci condizionare, di pensare che i genitori possono avere la seconda traccia, eccetera. Speriamo di avere un buon sigillo, un buon anno, una Chatimah Tovah a tutti voi, e di fare tanta Teshuvah in modo che la nostra Teshuvah potrà cancellare tutti i peccati che ci separano tra noi e Hashem. Vi auguro un buon Kippur e ci sentiamo in mezzo a Sukkot per 2 settimane. Shalom, shalom.